Ciao Marco,
Ciao Cesare.
che abbiamo oggi? Chi mi hai portato di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo pietonista.
Ma chi è? Wes McKinney?
No, di più, è qui con noi Marco Gorelli, PandaScore Developer. Benvenuto Marco.
Ciao a tutti, grazie per il benvenuto.
Grazie a te, ovviamente per noi è un onore avere finalmente un PandaScore Developer, la prima volta. Vuoi raccontare ai pochi che non ti conoscono chi sei e perché sei un pietonista?
Va bene, ciao a tutti, sono Marco, lavoro come sviluppatore e sono uno dei maintainer di un software di nome Pandas. Per chi non lo conoscesse, è un software parecchio diffuso nel mondo scientifico che serve per fare analisi dati e lavorare con dati bidimensionali. E perché sono un pythonista, io lavoravo come data scientist e come la maggior parte nel settore utilizzavo sia Python che Pandas praticamente ogni giorno e da lì ho cominciato a contribuire a Pandas e ora lo faccio come lavoro.
Come sei passato dall'altra parte? Cioè, come è iniziato il tuo percorso da utente che faceva pipistrel pandas a chi in realtà lo sviluppa pandas?
È ottima domanda. In realtà è passato proprio da quel passaggio, ovvero pip install pandas upgrade. Quello che ho fatto è che un giorno ho fatto l'upgrade della versione di pandas e uno script che avevo non funzionava più. Allora ho indagato un po' e ho trovato un bug abbastanza insignificante, però era abbastanza per tirare giù il mio codice. Allora, cosa ho fatto? Sono andato lì su GitHub, l'ho segnalato a quelli di Pandas e loro mi hanno detto: "Ciao Marco, grazie per la segnalazione, saresti interessato ad aprire una pull request?"
Giusto, fallo tu, cioè,
E
certo.
io, come bravo data scientist, ho letto il messaggio e ho detto: "Pull request, cos'è sta roba?" Ne sapevo abbastanza poco di programmazione, di Git e tutto, però l'idea che del codice mio sarebbe finito dentro a Pandas mi sembrava una cosa fighissima. Quindi cosa ho fatto? Quella sera sono andato sul sito di Pandas, ho trovato questo contributing guide, ovvero questa guida a come contribuire, che è fatta proprio per principianti, quindi ti spiega come creare il tuo environment conda, come fare il tuo fork su GitHub, come creare un branch, come far eseguire tutti i tool di qualità del codice, è tutto. Non ne sapevo nulla, però me lo sono letto tutto. Con grande fatica ho aperto il mio pull request e la loro risposta è stata molto incoraggiante. Mi hanno detto: "Ciao Marco, questa pull request l'hai cominciata bene." Mi hanno dato qualche dritta, mi hanno detto che dovevo cambiare un po'
Fantastico.
di cose. Io lì mi sono preso benissimo, ho subito cercato di aggiustare il mio codice in base al loro feedback e poi, quando hanno approvato e mergiato la mia pull request, ho sentito questo rilascio di adrenalina e ho pensato: "Ah, che bello, voglio, voglio farlo di nuovo." Allora ho guardato lì su altri bug che altre persone magari gli avevano segnalato, ero lì che cercavo: "Ma c'è qualcos'altro che magari potrei cercare di fare? E c'è qualcos'altro che capisco? Capisco uno quello che stanno dicendo e due magari posso avere qualche possibilità di aggiustarlo." E così ho preso un po' quando avevo tempo, cercavo di aggiustare bug e trovavo che ogni volta imparavo qualcosa di nuovo. Mi piaceva veramente tanto come esperienza. E poi cosa è successo? Questo era tipo alla fine del 2019, agosto 2019, quando ho aperto la prima pull request. Quindi poi inizio 2020 è successo qualcosa e eravamo tutti con molto più tempo, almeno io mi ritrovavo con molto più tempo da passare così a casa. E ho pensato: "Dai, buttiamoci un pochino di più su sto open source e su sto Pandas. Mi sta piacendo, sto imparando un sacco di cose." E sì, ho continuato così a contribuire finché nell'agosto del 2020 non mi hanno poi invitato a far parte del core team. E questo vuol dire che ti danno write access, quindi non solo puoi aprire una pull request, puoi puoi anche approvare e mergiare le pull request di altre persone.
Bello
Però
che ti hanno fatto sentire, no? Benvenuto dall'inizio, no? Come ci hai detto, diciamo, la prima PR ti hanno dato messaggi incoraggianti, ma anche dei feedback costruttivi, e poi mano a mano. Se ti posso chiedere, quando è avvenuto il passaggio dal scorro le GitHub issue e quindi magari trovo, non so se sono GitHub issue o qualche altro tool, trovo cosa fissare che non funziona, o magari se c'è stata una fase in cui sei passato però anche a partecipare alla roadmap delle nuove feature di Pandas. Non so quando è che si fa quel passaggio a partecipare anche a estendere il backend.
Ottima domanda. Allora, formalmente non c'è nessun passaggio, nel senso che chiunque sia interessato alla roadmap può vedere cosa succede. Pandas, praticamente tutto è aperto al pubblico. La domanda è più quando uno magari si sente pronto per lavorare su cose nuove. E quello penso di aver cominciato veramente quando ho cominciato a lavorare su Pandas a tempo pieno, ovvero a settembre dell'anno scorso, quando ho cominciato a lavorare alla QuantSight, e ora contribuisco a Pandas come parte del mio lavoro, perché fino a quel momento ci lavoravo come data scientist e quello che facevo su Pandas lo facevo interamente come volontario. E quindi mi concentravo più su cercare di aggiustare bug che interessavano a me o che vedevo che interessavano a molte altre persone.
Com'è stato il rilascio di Pandas 2.0? Perché è abbastanza corposo. Ci puoi raccontare quali nuove feature e i problemi che sono stati fissati?
Giusto, allora Pandas 2 è veramente un argomento che ora mi sta occupando la vita. Allora, Pandas 1 è uscito all'inizio del 2020, quindi ora 3 anni dopo sta finalmente uscendo Pandas 2, dopodiché passeremo a una frequenza un po' più rapida, cioè d'ora in poi ogni anno dovrebbe uscire una versione maggiore e nuova. Allora, quando esce Pandas 2? In teoria stiamo dicendo lunedì. Ora è uscita
Scusa, ma
una.
Marco, perché
Scusa.
alcuni lo sentono poi dopo qualche giorno. Oggi è il 30 marzo,
Ah, sì.
quindi lunedì sarebbe il 3 aprile. Okay. Quindi
Esatto.
solo i fortunati ascoltatori di intervista Pythonista possono sapere da un core developer queste informazioni top secret, però vai avanti pure, scusa.
Ecco, quindi fate il subscribe, schiacciate la campanellina per venire avvisati di quando ci saranno altri episodi nuovi e scoprirete altre cose importantissime. Allora, stavamo dicendo, cosa succede in Pandas 2? Allora, adesso sì, c'è soltanto un release candidate, quindi la gente può provare ad installarlo e può segnalarci dei bug che possiamo cercare di aggiustare prima del release finale. Ora manca poco. Quello che ci hanno segnalato l'abbiamo aggiustato, quindi quello che continua a non funzionare lo dovremmo aggiustare per Pandas 2.0.1. Allora, cosa cambia in Pandas 2? Un sacco di cose, però cerchiamo di concentrarci su quello che magari può stare dentro un podcast. Allora, forse la novità di cui sto vedendo più notizie su LinkedIn è il Arrow backend. Allora, finora Pandas è stato basato su NumPy. NumPy funziona benissimo per i dati numerici, però se ti trovi con altri tipi di dati, tipo stringhe e tutto, comincia già a non funzionare così bene. Arrow permette di lavorare meglio con le stringhe, con tipi categorici, con date e altre cose. E adesso in Pandas 2 uno ha l'opzione di usare questo Arrow backend. Adesso, per certe operazioni, soprattutto con le stringhe, è molto più veloce dei tipi classici di NumPy. Però c'è una cosa che veramente devo dire, ed è che questo backend di Arrow non è completo. Sto vedendo post su LinkedIn con influencer che dicono: ah, con Pandas 2 ci sarà Arrow e diventerà tutto più veloce del 20%. Non è così. Almeno non ancora. Alcune operazioni saranno più veloci, però non tutto è ancora supportato da questo nuovo backend. È un inizio importante, però non aspettatevi di poter cambiare backend e avere tutto che funziona molto meglio.
Gratis.
Esatto.
Ma poi giusto dare un'intuizione, perché chiaramente non è facile spiegarlo a voce, però perché ha il formato ARRW, per chi non lo conosce come funziona, e perché dovrebbe migliorare le prestazioni rispetto a un NumPy Array.
Allora, per le stringhe, NumPy se tiene dei dati in un array, tutti i dati devono essere dello stesso tipo. Se hai, però puoi anche mettere degli oggetti Python che non sono, diciamo, in prima classe di NumPy. Tipo, se hai un array di integer, di float, allora NumPy capisce quel tipo. Sarà tutto di quel tipo, in genere le cose funzioneranno abbastanza bene. Puoi anche mettere degli oggetti di Python dentro a un array NumPy, però il tipo dell'array sarà object. E a quel punto diventerà tutto molto più lento. Mentre Arrow ha un tipo specializzato per le stringhe, in realtà adesso NumPy sta cominciando ad avere anche lui il suo tipo per le stringhe, però quando era stato implementato questo string Arrow dentro a Pandas, quello in NumPy non c'era, quindi sono andati lì. L'altra cosa che Arrow permette di fare è migliorare l'interoperabilità con altre librerie di DataFrame. Adesso stanno spuntando fuori un sacco di altre librerie, come c'è la mia preferita è Polars, però c'è anche VAX, Modin, Ray, Dask. Ecco, molte di queste sono basate anche loro su Arrow, e quindi uno può cambiare di libreria di DataFrame, però continuando a riferirsi ad esattamente gli stessi dati in memoria, mentre se uno deve passare attraverso NumPy, allora facendo conversioni uno rischia di dover copiare la memoria, di fare conversioni in più, di magari avere conversioni che non combaciano perfettamente. Quindi in termini di interoperabilità e di integrazione con il resto dell'ecosistema, questo Arrow backend è veramente un grosso passo avanti.
Senti, abbiamo, penso, la prima domanda da casa nella storia dello streaming
Addirittura.
di YouTube. C'è Andrea, che è un nostro amico, è praticamente un organizzatore del Python Biella Group, che ci sta chiedendo: come state vivendo l'arrivo di Rust? Se si pensa ad esempio all'uscita di Polars. Immagino che l'angolo da cui vedere la cosa è Pandas.
Giusto, allora, innanzitutto a me Rust piace moltissimo, mi piace moltissimo anche Polars. Polars in realtà è una libreria abbastanza nuova, penso che l'hanno cominciata nel 2020, tipo a maggio, quindi freschissima. Questo è proprio un data frame scritto in Rust, che però si può utilizzare anche da Python, e risolve molti dei problemi che storicamente ci sono stati all'interno di Pandas. Che va bene, adesso con Pandas 2 alcuni di questi problemi li sta risolvendo anche Pandas all'interno di se stesso. Però mi fa molto piacere vedere che esce quest'altra libreria che cerca di risolvere i problemi. Forse lo dico contro il mio interesse, però in un certo senso alcune cose le fa meglio. Spesso uno vede le persone che si lamentano di Pandas dicendo: ah, se io cerco di processare 50 GB con Pandas, allora è troppo lento, non funziona. Allora, sono contentissimo che stiano uscendo altri tool, così se uno ha dei dati dove la performance di Pandas è un bottleneck, allora può smettersi di lamentarsi di Pandas e passare a uno di questi strumenti diversi. Secondo
Certo.
me bisogna utilizzare lo strumento giusto per il lavoro giusto.
E magari più in là nella puntata parleremo anche dell'importanza dell'interoperabilità tra questi tool, però non voglio fare troppi spoiler. E stavi elencando le nuove funzionalità di Pandas 2.0 oltre Arrow, vuoi raccontarci qualcos'altro?
Giusto, allora cominciamo con copy on write. Allora, se voi avete provato ad utilizzare Pandas, quasi sicuramente a un certo punto avrete visto una cosa chiamata setting with copy warning. Praticamente questo succede quando si parte con un data frame, poi si crea un sotto data frame, ad esempio filtrando certe colonne o filtrando certe righe, poi si fa qualche operazione che va a modificare questa sotto data frame, e poi uno si chiede: la data frame originale sarà anch'essa modificata? Non si sa, non è mai chiaro, e quindi c'è questo warning per dire: guardate, non siamo sicuri se il data frame originale sarà modificato o meno. Per essere sicuri, fate una copia oppure usate direttamente .lock sul data frame originale, anziché prima assegnare a una sotto data frame. Ecco, il copy on write è una modalità che introduce una regola abbastanza semplice, ovvero che tutte le operazioni creano una copia e che, scusate, tutte le operazioni sembra che creino una copia, però fanno una copia effettivamente della memoria solo nel momento in cui si scrive all'oggetto nuovo.
Una sorta di lazy evaluation delle trasformazioni. Ma questo copy on write è una sorta di attributo, argomento che tu definisci quando crei il data frame oppure sulle singole operazioni devi configurarlo? Come funziona?
Ecco, ottima domanda. Allora, perché adesso non è il default in Pandas? Ora si può attivare con un environment variable oppure con un context manager. Ecco, prima Andrea chiedeva sì, di Pollards. Ecco, Pollards copy on write ce l'ha proprio fin da principio. E comunque sì, ora c'è in Pandas però come opzione e più avanti diventerà il default.
E un ultimo tema che ci hai raccontato essere importante in 2.0 Pandas è, parliamo di dati, no? Che poi è sempre un po' l'incubo di come scrivere i codici, perché va tutto bene finché poi non ti arriva la data nel formato imprevisto. E lì che novità ci sono?
Va bene, allora ci sono magari un paio di novità di cui mi farebbe piacere parlare. Allora, una l'avrete notata se avete magari mai lavorato con qualcuno che magari lavora con date vecchissime. Magari, non so, fate un progetto con un archeologo e vi rendete conto che Pandas in realtà le date le può rappresentare solo dal 1700 al 2300 circa. Ecco. A partire da Pandas 2.0, Pandas può rappresentare date andando indietro e avanti miliardi di anni. Quindi che stiate lavorando con archeologi oppure con
Anche
scrittori,
geologi a questo punto, perché se non giunto la miliardi.
ma anche scrittori di fantascienza.
Certo,
Non ci
certo.
sono limiti, ora potete
Salutiamo
rappresentare
tutti gli
tutte le
archeologi e
date.
scrittori di fantascienza che ci ascoltano.
Quindi questo è un cambiamento abbastanza interessante, su cui ho lavorato un po' come parte del mio lavoro a QuantSight, perché questo interessava proprio specificamente a dei paleoclimatologists, termine che non sono sicurissimo di come tradurre, ma forse avrete capito. Ecco, un altro cambio in Pandas 2.0 di cui sono contento di parlare è che ora, quando farete il parsing delle date, sarà tutto molto più consistente. Allora, prima Pandas, se uno cercava di fare il parsing delle stringhe con delle date, senza specificare un formato, Pandas avrebbe cercato di indovinare il formato per ogni data, una per una. Però,
Magari guardando le prime righe del.
neanche purtroppo, era proprio riga per riga, una cosa terribile. Però è ancora più terribile perché il default era di assumere prima il formato mese, giorno, anno e poi il formato giorno, mese, anno, che è una cosa che funziona bene soltanto se sei in America. Penso che l'America sia l'unico paese al mondo, forse, che
Mette il
utilizza questo
giorno dopo il
formato.
mese.
Esatto, quindi per noi in Europa e in praticamente qualsiasi altro paese del mondo, credo, uno rischia di avere delle stringhe tipo 12-1-2000 e poi 13-1-2000, e questo Pandas te lo legge come il 1° dicembre e poi il 13 gennaio, che non ha senso. Ecco,
Sì.
a partire da 2.0, Pandas parserà queste stringhe con le date in un modo consistente, e se non ci riesce, te lo dice chiaramente.
E come farà? Cioè assumerà, non so, che sia un formato ISO oppure chiede a te di dirgli cosa si deve aspettare?
Ecco, ottima domanda. Allora, cerca di inferire il formato a partire dalla prima riga che non ha un valore nullo, e poi applica quel formato a tutto il resto della colonna. Se ci sono elementi che sono compatibili con quel formato, bene, altrimenti te lo dice chiaramente, no, non ha
E
funzionato.
se trova dei
Questa
formati ambigui, quindi per esempio l'esempio del so, 1° ottobre o 10 gennaio, come.
è ottima domanda. Quindi sì, se la prima riga è ambigua, allora magari la quinta riga che
Ah,
non è
andrà
compatibile col formato che hai indovinato, darà un errore.
avanti.
Però
Ok.
almeno adesso un errore ce l'hai e sai che qualcosa è andato storto. Mentre prima non ti diceva nulla, tu facevi la tua analisi, davi i risultati, magari prendevi una decisione importante e poi ti rendevi conto che
Eh
no.
sì, trovai delle distribuzioni sbagliate perché ti spostava magari mesi dove non dovevano stare.
Esatto, totalmente. E questo mi è quasi successo in produzione in un'azienda in cui lavoravo e quindi per moltissimo tempo ho proprio odiato questa parte di Pandas e sono
Certo.
contento che finalmente sia stata risolta questa storia.
No, se ho capito bene, prima Pandas tentava di capire un pochino il formato della data e adesso non lo fa più. Non penso che si romperà del codice, però si potrebbero rompere dei dati. C'è un qualche script di migrazione o qualche tool per tentare di vedere se i tuoi dati sono ancora consistenti per le date o rilascerete questo fix as it is.
Allora, giusto per correggere leggermente, perché Pandas continua ad indovinare il formato, però
Ok.
adesso, una volta che l'ha individuato, sarà consistente per tutta la colonna. Mentre prima cominciava ad indovinare un formato e poi se trovava qualcos'altro che non combaciava con quel formato, allora a metà della colonna cambiava formato, però soltanto da quel punto in poi. E quindi uno si ritrovava con diversi formati all'interno della stessa colonna.
Ah, ok.
Se qualcuno veramente vuole diversi formati all'interno della stessa colonna, può passare format equals mixed, però almeno così è un comportamento opt-in. Cioè, se adesso volete
Sì.
assumervi questo rischio, dovete essere voi a dire voglio questa opzione e mi assumo il rischio di conseguenza. Di default, Pandas non lo farà più.
Ok.
Explicit is better than implicit, non diciamo.
Assolutamente.
Oltre a Pandas, no, hai già menzionato che ci sono nuovi package per data frame e dintorni, e un qualcosa su cui stai lavorando è il Data Frame Consortium. Vuoi raccontare che cos'è, che obiettivi ha questo tuo
Va
lavoro?
bene, sì. Questa è una cosa su cui lavoro come parte del lavoro a QuantSight. Allora, l'idea è che ci sono tante librerie di data frame con utenti diversi, con obiettivi diversi e tutto. Ad esempio, c'è Pandas che magari funziona bene con dati relativamente piccoli quando qualcuno deve fare un'analisi molto dettagliata. Poi ci sono altri tipo QDF che lavora solo sul GPU. E quindi serve solo se hai dati relativamente grossi, devi fare del machine learning, tutto, e poi altri che magari sono più veloci di Pandas, però soltanto se hai diversi cores su cui distribuire il codice. Ecco, quindi è tutto un po' sparso. Però poi tutti quelli che lavorano con le data frame si ritrovano a volte a dover risolvere dei problemi in comune. Ad esempio, quello di visualizzare i dati, o quello di magari fare delle operazioni abbastanza comuni di pulizia dei dati. Quindi, anziché avere tutti gli utenti che vanno da tutte queste librerie e chiedere: ah, ma voi supportate Pandas, perché non supportate anche Pollards? Anziché dover rifare questa storia mille volte per ogni libreria, l'idea è, uno, creare un formato col quale si possono scambiare i dati tra una libreria e un'altra, e questo si chiama il Interchange Protocol, e questo è più o meno fatto. L'altra cosa è di creare un API standardizzato attraverso per tutte queste librerie, col quale qualcuno potrebbe scrivere del codice che poi sarebbe portatile. Ovvero, questo codice, se tu scrivi soltanto con questo API molto ridotto, allora sai che funzionerà sia con Pandas che con Pollards, che con VAX, che con Modin, con quello che ti serve, e quindi se queste librerie di visualizzazione, di pulizia dei dati, eccetera, adottassero questo standard, allora potrebbero tranquillamente dire di supportare tutte le librerie di data
Certo.
frame che hanno un'implementazione di questo standard. Quindi, dal punto di vista dell'ecosistema, secondo me è veramente una bella iniziativa.
E sul primo dei due punti, quello dell'Interchange Protocol, puoi raccontarci quale potrebbe essere il caso d'uso? Cioè, a me viene in mente sto lavorando per fare un po' di esplorazione dati in Pandas, costruisco il mio data frame, qualche trasformazione, poi devo farci operazioni particolari, devo passarlo a un'altra libreria e quindi faccio un to, nome di quella libreria e premo un bottone e funziona. Ma ci sono anche è questo proprio lo scenario, oppure ci sono anche altri use case che si possono riscontrare?
Sì, bravo, questo è uno dei use case. Magari uno spesso si ritrova ad utilizzare una libreria perché fa bene certe cose, però poi c'è un'altra che ha un'altra funzionalità. Quindi sì, un use case è proprio per gli utenti di poter più facilmente passare da una libreria all'altra. L'altro use case è una libreria come Seaborn. Potrebbe dire, io accetto un data frame, utilizzo questo Interchange Protocol per trasformare i dati a Pandas, e poi faccio il resto delle operazioni con Pandas, visto che Seaborn è già scritto per supportare Pandas. Quindi questo sarebbe un primo modo per dare l'opportunità a queste librerie di supportare diversi data frame senza dover riscrivere tutto. Però questo introduce comunque Pandas come una dipendenza obbligatoria. Se poi riuscissimo a fare bene questo progetto anche dello standard, allora si potrebbe anche supportare diverse librerie senza dover avere Pandas come una dipendenza obbligatoria, però questo è molto più difficile e non ci siamo ancora.
E per la scelta di queste API, diciamo standard, le interfacce che state progettando, a cosa vi state ispirando? Sono più Pandas-like, più, non so, Spark-like, non so se c'è qualche... qual è un po' l'interfaccia più fluida che state costruendo?
Sì, ottima domanda. Allora, non è sicuramente, diciamo, quello che non è, ovvero questo non è una specie di Pandas meno, ovvero non è soltanto un sottoinsieme della funzionalità di Pandas. Ci sono alcune cose di Pandas che proprio esplicitamente stiamo dicendo che non vogliamo all'interno di questo standard. In primis, l'index. L'index è una cosa che magari funziona bene se uno ha un indice con, non so, delle date o qualcosa di significativo.
Altrimenti
Però altrimenti la gente si ritrova sempre a dover resettare questo
reset
index che
index
poi.
di continuo, sì.
No, infatti è una cosa tremenda che poi se uno cerca di sommare due data frame che hanno un index leggermente diverso, poi si ritrova con dati mancanti e un mal di testa continuo. Quindi ci sono alcune deviazioni molto intenzionali da Pandas, però non c'è proprio un punto di riferimento. Stiamo più mettendo insieme persone da diverse librerie e insieme stiamo pensando cos'è l'API più minimale, più stretto che potremmo fare. E questo lo stiamo pensando
E
più
il
per i.
filtro delle righe, così faccio una domanda di curiosità, il filtro delle il where, come lo fa? Come con le parentesi quadre, come in
Ah
Pandas?
no,
Come...
ecco, no, parentesi quadre le stiamo evitando.
Grazie.
No, di nulla. Pandas ha già fatto, secondo me, forse un errore con tutte queste parentesi quadre, però adesso è troppo difficile da cambiare. Ora che abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di diverso, possiamo evitare certi errori. E sì, c'è tipo get rows by mask,
Okay.
sì, è tutto abbastanza esplicito. L'idea è che mentre in Pandas magari uno può. A un'operazione ci può passare uno scalare, un NumPy array, un altro data frame, sai, può accettare diverse cose e funziona un po' tutto. Pandas troverà qualche modo magico per farlo funzionare. Invece in questo standard è tutto molto, molto più pignolo. Tipo accetta una cosa e proprio devi passargli quella cosa. È un po' più scomodo per gli utenti, però non è pensato in primis per gli utenti, è pensato in primis per i developer, quindi per chi sviluppa librerie che utilizzano data frame, e quindi per dare a queste persone maggiore sicurezza e per dargli l'opportunità di scrivere codice molto più prevedibile, in modo che sapranno di poter supportare diversi data frame senza dover fare un miliardo di if-then statements per gestire tutti i casi, tutti i corner case delle diverse librerie, che è un po' quello che si ritrovano a fare adesso se vogliono supportare tipi di data frame diversi.
È interessante che quindi il destinatario non è l'utente finale, ma è chi sviluppa il package che poi si integra con questi pacchetti. Chiaro. E che feedback state riscontrando dai core developer di questi pacchetti? Cioè, com'è la collaborazione?
Ecco, ottima domanda. Allora, all'inizio forse era un po' tesa, All'inizio sembrava che alcuni la vedevano un po' come un'opportunità per semplificare delle parti in Pandas, in modo che per loro sarebbe stato più facile copiare le API. Ecco, poi abbiamo un po' messo in chiaro che questo standard sarebbe un namespace a parte, perché Pandas deve continuare ad essere facile per gli utenti, e questo standard, questo API molto più pignolo, va bene per i developer. Però per l'utente finale che vuole fare un'esplorazione veloce in un Jupyter Notebook, no. Quindi ora siamo tutti molto più d'accordo sul fatto che questo può essere un namespace diverso, può essere una cosa opzionale in cui serve magari un'installazione di un package in più. E ora le ultime riunioni sono state molto scorrevoli, siamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che questo migliorerà l'ecosistema. Personalmente penso che nonostante alcuni miglioramenti in Pandas, nonostante questo hardware backend e tutto, Pandas sia abbastanza limitato da alcuni problemi di fondo che adesso sono troppo difficili da cambiare. Se guardiamo la performance, ad esempio, di Polars rispetto a Pandas, non ce n'è per nessuno, perché non è possibile competere con Polars, ma neanche con molte di queste altre librerie. E secondo me cercare di competere, cercare di cambiare Pandas in modo da renderla competitiva non avrebbe senso, non sarebbe neanche possibile. Secondo me è un obiettivo molto più sano, molto più realistico, cercare invece di migliorare l'interoperabilità tra queste diverse librerie, in modo che gli utenti e i developer possano utilizzare lo strumento giusto per il lavoro giusto e poi facilmente cambiare strumento quando è necessario.
Senti, una curiosità, ma quanti sono i core developer di Pandas, così, per avere un'idea?
Giusto, allora in teoria siamo in 21, mi pare, ad avere accesso per scrivere, cioè commit rights. Di questi, non so, forse 10-15 siamo attivi più o meno regolarmente, e in 4 lavoriamo su Pandas come parte del lavoro, e ci sono un altro paio che ci lavorano part-time. È tutto un po' cambiato, penso, nel 2019. Prima del 2019 era un lavoro praticamente quasi esclusivamente fatto da volontari, e adesso i fondi stanno migliorando, il mondo si sta un po' rendendo conto che non è plausibile avere il mondo che dipende da tutte queste librerie open source che poi dipendono dalla volontà di volontari, e quindi stanno venendo dei fondi per migliorare certe cose e migliorare la sostenibilità dell'ecosistema.
Diciamo, queste persone che per lavoro contribuiscono a progetti come questo, cioè diciamo in modo spontaneo diverse aziende possono aiutare una persona a lavorare e poi queste persone si trovano a collaborare, non c'è una sorta di organizzazione complessa all'interno del core team, diciamo che si possono trovare un mix di persone con stipendio, banalmente o no, di aziende diverse, quindi è un po', puoi raccontarci un po' di com'è la collaborazione?
Ottima domanda, sì, siamo in diverse persone, tipo c'è qualcuno assunto da Intel perché loro hanno la loro libreria di DataFrame, per cui vogliono dei cambi un po' specifici all'interno di Pandas, qualcun altro che lavora da Nvidia perché anche loro hanno la loro libreria di DataFrame, qualcun altro che lavora da un'azienda che fa consulting e che vende Dask come prodotto, che è un'altra libreria con un'API un po' simile a Pandas e che ha Pandas come dipendenza. Quindi in genere sono aziende che in qualche modo il loro successo dipende dalla salute di Pandas. In termini di come ci organizziamo poi noi developer, quando siamo tutti assunti da aziende diverse, o alcuni sono volontari, o alcuni ricevono dei fondi da dei grant, come adesso c'è la NASA che sta dando dei grant per la sostenibilità del software scientifico. Allora lo stiamo definendo un po' meglio adesso. In passato è stato abbastanza disorganizzato. Per prendere decisioni, persone aprivano issue su GitHub con dei suggerimenti dicendo: ah, secondo me si potrebbe fare questo. E qualcun altro diceva: no, io non sono d'accordo. E poi non si finiva per far nulla. Ecco, ora che sta diventando molto più importante poter prendere decisioni, perché è importante poter dare risultati a chi ci paga. Allora stiamo definendo questo processo per cui si aprono queste Pandas Enhancement Proposals, un po' come le PEP all'interno di Python. Poi abbiamo questo procedimento col quale si può votare e non si richiede una maggioranza assoluta, però così almeno abbiamo un tempo limite, una procedura per prendere decisioni. E speriamo di poter andare avanti con alcuni punti che in passato sono stati un po' controversi.
Ma non avete anche finanziamenti, non so, da PyData, PySci o Commissione Europea, non so?
sì, allora sì, tramite Nonfocus riceviamo anche dei fondi, cioè io no, perché io sono finanziato solo dalla mia azienda QuantSight, però c'è qualcuno che ci lavora part time, lui riceve dei fondi da Nonfocus e similmente per alcuni altri contributors.
Ma dato che il nostro tempo purtroppo è già finito, noi abbiamo più o meno 350 domande da farti, ma le terremo per un'altra puntata, ti chiederei due cose. Una più classica, che è chi ti vuole seguire, poi se ti può trovare su quali social, e la seconda è una novità. Per la prima volta nella storia del podcast avevo un pezzo musicale suonato live dal nostro ospite. Facciamo prima quella facile. Chi ti cerca? Dove ti trova?
Va bene, se volete seguirmi sui social, in primis vi consiglio di seguirmi su GitHub. Non so se conta come social,
certo,
però mi piace dirlo. Poi ho un account su LinkedIn e uno su Mastodon. Ogni tanto pubblico anche qualcosa.
Qual è l'handle di GitHub, preciso?
Sono Marco Gorelli.
Ah, Marco
facile.
Gorelli.
Nome e
okay.
Cognome, senza spazi, senza niente. Non
Okay.
potete sbagliarvi.
E il pezzo musicale è, come sapranno tutti i nostri ascoltatori, noi apriamo e la chiudiamo la puntata con un jingle, che è un pezzetto di musica. E adesso Marco si sta preparando per suonare per la prima volta nella storia del nostro podcast il jingle di Intervista Padronista live. Vai Marco!
Eccovi.
Bravissimo.
Ma fai vedere la chitarra, no? Non ci credono, scusa. È tutto vero, eh? Wow. Alti livelli qui, ormai.
Dovremmo chiedere un
Night
biglietto.
Show, facciamo,
Dovremmo chiedere un biglietto a questo Vinicio Capossela alla Sala Verdi del Conservatorio, niente in confronto.
Poi fai un'altra puntata sulla tue doti musicali, dai.
Grazie
mille Marco, è stata una puntata super, veramente.
Grazie a voi, grazie per avermi invitato.
E alla prossima puntata. Ciao a
ciao,
tutti.
Ciao. Ciao a tutti.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.